A voi tutti un cordiale saluto da Giancarlo Lavella, questa è Non Solo Sport, come avete sentito già da qualche tempo, nuova sigla, giusto anche perché stiamo per vivere un momento importante per quanto riguarda lo sport, le Olimpiadi di Rio. Abbiamo ancora negli occhi le emozioni, le immagini dell'incontro tra i giovani di Cracovia per la GMG, la 31esima, quando sta per cominciare quest'altro importante incontro tra giovani, per altri motivi sicuramente, ma neanche tanto in fondo. Allora, vogliamo parlare di queste Olimpiadi di Rio de Janeiro con Don Leonardo Biancalani, teologo e attento osservatore delle vicende sportive. Benvenuto a Non Solo Sport, Don Leonardo.
Benvenuti a voi e a tutti i radioascoltatori.
Allora, Don Leonardo, come partono queste Olimpiadi? Col piede giusto o no? Insomma, sono state precedute da tante polemiche, purtroppo ancora una volta per il doping, esclusa gran parte della squadra russa.
Ma credo che questa della Federazione Russa sia un pochino una decisione un po' pilatesca che ha creato numerose polemiche. Io spero che adesso le polemiche si spengano, tutti i giochi vadano bene, però non lo so, ecco, mi auguro che la sicurezza, soprattutto degli atleti, lo spettacolo, certe polemiche siano alle spalle e ora si pensi solo a goderci questo spettacolo.
Ecco, lo dicevamo all'inizio, un altro incontro tra giovani, dopo quello di Cracovia con la GMG. Ecco, c'è ancora questo gusto tra i partecipanti di confrontarsi, di trovare nuovi amici proprio all'insegna dello sport? Insomma, sono tutti grandi campioni in fondo.
Ma io credo che lo sport ancora abbia in se stesso, al di là poi degli sfondi di business, abbia in sé quella fraternità e quella universalità che può veramente unire i popoli di ogni nazione, al di là di ogni credo religioso e al di là di ogni opinione personale. Lo sport ha ancora questa capacità profonda di unione, quindi sicuramente le Olimpiadi oggi, forse più di una volta sotto questa impressione mediatica, però hanno ancora il loro fascino.
Ecco, si svolgono queste Olimpiadi in un paese che sta attraversando una profonda crisi politica ed economica. E quello che ti chiediamo, Don Leonardo Biancalani, è: conviene ancora oggi, insomma, qui in Italia ci sono le polemiche se presentare o no la candidatura per il 2024, conviene o no, insomma, organizzare una manifestazione così importante? Spesso non si rientra di quello che si è speso, almeno alcune recenti esperienze hanno dimostrato questo.
Ma io dico sempre che bisogna vedere quali sono gli obiettivi. Se gli obiettivi sono quelli di far conoscere un paese, di dare un'immagine bella di quel paese, sì. Se gli obiettivi sono quelli di business, direi che oggi purtroppo il piatto piange, perché solo da un punto di vista di sicurezza le spese rispetto a una volta sono triplicate.
È ancora l'Olimpiade il momento agonistico in cui possono trovare spazio i paesi così meno conosciuti, di solito quelli del terzo mondo, che si presentano con pochissimi atleti? La stessa cosa non avviene nei campionati del mondo di calcio, per esempio, o in altre manifestazioni dove partecipano solo i migliori. Le Olimpiadi invece sono ancora veramente aperte a tutti.
Sono aperte a tutti e soprattutto le Olimpiadi ci fanno conoscere tanti sport minori, che in realtà minori non sono, che credo che possano contagiare tanti giovani, perché non esiste solo il calcio, non esiste solo la pallavolo, non esistono solo gli sport cosiddetti nobili, ma esistono anche gli sport minori. E in questo le Olimpiadi, il premio per la vittoria della medaglia d'oro è uguale in tutti gli sport. Questo credo che sia importante.
E infatti, come tu hai detto, ogni 4 anni ci ritroviamo a diventare esperti di scherma, di equitazione, di tiro a volo e quant'altro, che sono proprio gli sport che, per esempio, all'Italia danno molte medaglie, soprattutto la scherma.
Assolutamente sì, sono quegli sport che ancora ci fanno sentire l'orgoglio di essere italiani. Carabina, ma ce ne sarebbero tanti, ne sarebbe ingiusto da parte mia citarne qualcuno. Io direi proprio di sì, ecco, questo i cosiddetti sport minori.
Un'ultima domanda, don Leonardo Biancalani, vorrei non fartela, ma giornalisticamente, insomma, mi corre l'obbligo di rivolgertela. Il rischio terrorismo, insomma, un evento così importante, c'è il rischio che possa succedere qualcosa, e come vivere, insomma, i momenti culminanti di questa Olimpiade, gli stadi pieni, i palazzetti pieni di tifosi. Si va sereni a vedere queste partite o no?
Allora, diciamo questo, ti rispondo con estrema sincerità, in base a qualche atleta che conosco che è a Rio mi ha detto così. C'è una serenità apparente, ma sicuramente un pochino il cuore trema. Ecco, noi speriamo che non succeda niente, ma un pochino di paura c'è.
Veramente questo è l'augurio di tutti. Grazie, grazie don Leonardo Biancalani per essere stato con noi a Non Solo Sport. Ora noi continuiamo nella
grazie
seconda
a voi,
parte.
Grazie agli ascoltatori.
Continuiamo a parlare di sport. Grazie ancora don Leonardo Biancalani.
Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori.
Dunque ancora Olimpiadi in evidenza, ne parliamo con uno dei protagonisti di due edizioni del passato, era l'edizione di Roma 1960 e quella successiva di Tokyo 1964. Questo personaggio riuscì a conquistare a Roma l'oro nei 200 metri piani, eguagliando il record del mondo che allora era 20 secondi e 5 decimi, e poi arrivando in finale anche a Tokyo, sia pure con qualche rammarico, erano ancora le piste in terra battute. Sto parlando di Livio Berruti, olimpionico italiano appunto in queste due edizioni di Roma e di Tokyo. Benvenuto a Non Solo Sport, Berruti.
Grazie, buongiorno a tutti.
Allora, ricordaci quelle Olimpiadi, che differenze ci sono con quelle di oggi?
Ma diciamo che sono state un po' un'apoteosi di umanità, di colori, di amicizie, di sorrisi, cioè non c'era nessun tipo di discriminazione né di tipo etnico, né di tipo confessionale, né di tipo economico. Quindi era stata una bella festa dello sport dove tutti ci sentivamo uguali e soprattutto non c'era quella diffidenza che ora legge in tutte le attività sportive del dubbio se la persona che tu incontri è pulita o no. Eravamo fortunati, diciamo così. E poi era un momento bello per l'Italia in cui stava rialzando la testa dopo le batoste della guerra, quindi senza volerlo abbiamo un po' aiutato una nazione stremata dalle vicende guerresche a rialzarsi e ad avere una presenza ammirata in campo internazionale.
Ecco, riscendiamo un attimo in pista, Livio, ecco, in quella finale non solo, ma anche nella semifinale dove hai eguagliato il record del mondo. Chiaramente hai mandato in visibilio non soltanto gli italiani ma gli sportivi, gli ammiratori di tutto il mondo. Che cosa bisogna fare per presentarsi a un'Olimpiadi e andare a medaglia? Sicuramente la tua è stata qualcosa che è iniziato prima, una preparazione che è iniziata molto prima.
Certo, bisogna avere un atteggiamento, diciamo, di curiosità, di vedere fin dove puoi arrivare e non farsi stritolare dalla tensione, dal timore di non farsela. Bisogna appunto affrontare questi momenti belli con uno spirito un po' goliardico, senza dare troppa importanza a quello che accade, perché se uno si fa prendere dall'emozione della gara, dalla tensione della gara, ovviamente si rimane bloccato e non riesce a rendere al massimo. Quindi avere curiosità, disponibilità a confrontarsi con tutti e soprattutto avere la voglia di gareggiare con la gioia, col sorriso, con la sensazione di sentirsi in un mondo dove tutti siamo uguali, dove solo il migliore vince, dove c'è la meritocrazia che domina e non i sotterfugi che purtroppo accadono anche nello sport.
Nelle prove che tu avevi fatto precedentemente alle gare olimpiche, hai capito che nelle tue gambe c'era il record del mondo e quindi possibilmente la medaglia?
No, per fortuna no, perché ero un outsider. Io sapevo che con i tempi che avevo fatto avevo, diciamo, quasi la sicurezza di entrare in finale, però assolutamente non pensavo di arrivare alla vittoria, e questo quindi probabilmente mi ha aiutato per evitare di avere un accumulo di tensione eccessivo che a volte poteva compromettere l'andamento della gara. Sai, quel bello dello sport è che fino all'ultimo non sei mai sicuro se vinci o se perdi, perché c'è sempre uno spazio di aleatorietà che ti permette di sperare in bene in tutte le gare che fai. Quando gareggi, anche se sai di essere battuto, c'è sempre questa minima speranza di ribaltare il risultato e di vincere e di arrivare a un risultato molto più positivo. Questo è il bello vantaggio dello sport.
Quanto è difficile riconfermarsi 4 anni dopo? Tu a Tokyo entrasti in finale pur non riuscendo ad andare a medaglia.
Ma sai, lì a Tokyo ho avuto questa sfortuna che è stata l'ultima Olimpiade che si è corsa sulla terra, sulla terra battuta e non sul sintetico. E in finale purtroppo mi hanno dato per estrazione la prima corsia, e la prima corsia era quella che era stata, che veniva utilizzata anche per la gara di mezzo fondo, per cui era completamente rovinato il fondo. Quindi in finale mi hanno battuto 2 atleti che avevo già battuto io in semifinale, quindi è stato un po' un momento sfortunato dovuto al fatto che ho avuto una corsia poco favorevole. D'altra parte l'ho affrontato con la curiosità di vedere cosa potevo fare senza dare troppa importanza al risultato. Il bello delle Olimpiadi forse anche questo, potersi confrontare con tutti con serenità, con sorriso, con certo, la tranquillità di vedere cosa si può ottenere senza ricorrere a dei mezzi esterni.
Livio Berruti, tu hai fatto cenno chiaramente al doping, che è un po' il male dello sport di oggi. Come è riuscito ad insinuarsi nelle maglie anche dei campionissimi, di quelli che forse non avrebbero bisogno di aiuti per vincere? Tu hai detto, ecco, ai nostri tempi non c'era questo problema.
Ma se, purtroppo ormai siamo schiavi del risultato, della vittoria a tutti i costi, e quindi un campione quando è già affermato ha questa estrema esigenza di mantenere sempre un livello superiore di rendimento, e più vai avanti nel tempo più questo diventa difficile, quindi per cercare disperatamente di mantenere quello che gli altri si aspettano da te a volte fai di tutto pur di rispettare queste previsioni, diciamo, cioè, perché l'atleta quando è in gara è una persona piuttosto fragile. Sono pochi quelli che hanno la capacità di resistere alle tentazioni di trasgredire. Se tu hai un ambiente esterno che ti aiuta a evitare sotterfugi, riesci a vincere, ma siamo in un mondo dove vince la regola machiavellica della vittoria a tutti i costi, con qualsiasi mezzo, è ovvio che allora diventa difficile riuscire a mantenere una tranquillità e equità di comportamento che ti permette di essere tranquillo anche in gara. Quindi diciamo che lo sport è bello quando lo fai in maniera serena e in maniera tranquilla, quando invece sei costretto, sei condizionato da esigenze extrasportive, chiamale notorietà, chiamale immagine, chiamalo rendimento economico, diventa difficile per una stessa mantenere il proprio equilibrio.
Ecco, per finire, Livio Berruti, ringraziandoti di essere stato con noi qui a Non Solo Sport, come vedi queste Olimpiadi di Rio, come abbiamo visto già nate tra le polemiche proprio per l'esclusione di gran parte della squadra russa proprio per motivi di doping accertati nelle precedenti edizioni, ecco, un'Olimpiade che parte insomma col piede giusto o no?
Ma purtroppo ormai le Olimpiadi sono diventate un fatto talmente enorme, talmente anche al di fuori del puro fatto sportivo, per me sono diventate un fatto di valore politico, di valore sociale, di valore economico, e quindi è ovvio che diventa difficile riuscire a mantenere un certo equilibrio. Purtroppo poi Rio è una città talmente enorme, talmente piena già di scompensi sociali oltre che economici, che diventa difficile riuscire a rendere tranquilla una competizione. D'altra parte io penso che ormai le Olimpiadi sono talmente grandi che hanno bisogno di essere disseminate in diverse città, non si può più dare a una sola città il compito di fare tutte le gare olimpiche, bisogna suddividere, come l'ha detto il CIO già nel passato, di suddividere le gare olimpiche in diverse località, perché ormai le Olimpiadi sono una vetrina delle capacità, certo, imprenditoriali, delle capacità e delle esperienze turistiche, dei valori culturali di una nazione, quindi è giusto che siano molte città coinvolte in questa vetrina che è di natura ormai mondiale.
Grazie, grazie ancora Livio Berruti per averci offerto la tua disamina sulle prossime Olimpiadi di Rio e per averci ricordato le tue Olimpiadi. Dove conservi la medaglia d'oro innanzitutto?
Purtroppo in una cassetta di sicurezza, anche se hanno di valore venale è molto ridotto, perché sai, sono in vermei, quindi sono in argento dorato, però hanno un valore effettivo talmente enorme, no, certo, che è meglio evitare rischi.
Grazie, grazie ancora, grazie.
Grazie, grazie a voi.
Un bacio alla medaglia d'oro di Roma 1960 di Livio Berruti, sempre un onore averlo con noi. Terza parte dedicata, come sempre, alla storia sportiva. Rimaniamo in ambito olimpico e parliamo di quel sogno cullato per anni e svanito a 2 metri e 41 dal traguardo. L'atleta di salto in alto Gianmarco Tamberi, noto per la sua caratteristica barba rasata solo da un lato, purtroppo non parteciperà alla Olimpiade in Brasile a causa di un infortunio alla caviglia sinistra occorso durante la Diamond League di atletica di Monte Carlo lo scorso 15 luglio. Dopo la gioia, cioè il record italiano conquistato con 2.39, quindi la disperazione. Gianmarco Morroni ha intervistato l'atleta marchigiano, già medaglia d'oro ai mondiali indoor di Portland e agli europei di Amsterdam, che racconta le sensazioni provate dopo l'infortunio e le speranze per il futuro. Ecco, tutto questo fa parte della vicenda dello sport, della vicenda agonistica. Insomma, ci sono i successi, ma purtroppo ci sono anche gli stop. Sentiamo l'intervista di Gianmarco Morroni.
La prima cosa che ho pensato è che purtroppo ho sentito proprio una bella botta alla caviglia, che mi sono visto passare davanti tutti i momenti, tutti i sacrifici fatti per arrivare a quelle Olimpiadi, e ho avuto paura che non ci sarei potuto andare. Poi è stato un momento in cui nel materasso ho detto: vabbè, magari non è successo, ho provato a mettere giù il piede per camminare e ho capito che invece era proprio andata così, che non ci sarebbe stato più niente da fare. Il dolore in quel momento era solo dentro il cuore, dentro la testa. Mi ero accorto, avevo capito che non sarei riuscito a fare le Olimpiadi. Il dolore della caviglia praticamente non lo sentivo, avevo capito solo che non c'era possibilità di fare le Olimpiadi e non riuscivo a capacitarmi di questa cosa. Difficile ancora per me dormire, addormentarmi, svegliarmi la mattina. Mi sveglio tutte le mattine con un cattivissimo umore, perché evidentemente durante la notte faccio dei brutti sogni. Non è una bugia se dico che spesso mi sveglio la mattina sperando che non ho il gesso, che sto bene. Gli amici e le persone che mi sono state vicine sicuramente mi stanno dando una grandissima mano a superare il momento.
Ti sei rivolto anche alla preghiera, che rapporto hai con la fede?
Sono molto credente, se ho pregato perché credo in Dio, ho pregato anche per la tragedia che c'è stata a Nizza, perché quando mi sono messo a pregare mi sono accorto che il mio sogno era stato distrutto, ma che un attimo c'era qualcosa magari di più importante per cui pregare. Quindi ho rivolto prima un pensiero alla tragedia di Nizza e poi sì, ho pregato anche per me.
Un sogno interrotto che comunque resta lo stesso, è solo posticipato di 4 anni, non più a Rio ma a Tokyo.
Sì, è molto difficile adesso come adesso riuscire a posticipare un sogno così. Ci sto provando a mettermi in testa che ancora non è finita e che ci saranno delle altre Olimpiadi da fare, che ci sarà Tokyo nel 2020, ma quando arrivi così vicino al sogno che tanti anni coltivi e che fai crescere nella tua testa, poi posticiparlo di 4 anni non è proprio così facile. Vorrei riuscire a stupire tutti e rientrare più forte di prima. Sto decidendo se andare a Rio come capitano della Nazionale Azzurra, come testimonial per Roma 2024, Olimpiadi. Sto decidendo questa cosa e mi piacerebbe viverla comunque come esperienza, perché Rio me la sono davvero in questi anni sudata e secondo me anche conquistata, quindi lasciarla così agli altri mi dispiace.
Parliamo un po' di te al di là dell'atletica. Come nasce l'Half Shave?
L'Half Shave, la metà barba, nasce nel 2011 come gioco, come uno scherzo. Mi sono presentato ai campioni italiani junior, che ero un ragazzo, avevo 19 anni, con la metà barba, perché venivo da un infortunio, ero un po' teso, ero il favorito sulla carta, ma avevo un po' paura perché erano 3 mesi che non avevo mai gareggiato, quindi avevo molta tensione addosso, molta pressione, per spezzare un po' la tensione, per rompere il ghiaccio, così ho detto: fai una cavolata, fai qualcosa che ti faccia sorridere, divertiti come sempre, bisogna che la prendi più tranquillamente, se no non riesci a saltare. Allora ho detto: vabbè, faccio questa metà barba, che poi avevo pochissimi peli in viso, cioè si vedeva sì e no la metà barba. Quella gara feci un personale di 11 cm, cioè avevo di record 2.14 e mi migliorai, arrivai a saltare 2.25, quindi mi ha portato veramente tantissima fortuna. Così lo rifeci la metà barba la gara successiva, dove vinsi la medaglia di bronzo, la mia prima medaglia ai campionati europei junior. Ho ricontinuato a farla varie volte.
Torniamo un po' alla cronaca. Cosa pensi dello scandalo doping scoppiato in Russia? È giusto escludere gli atleti dall'Olimpiade?
È una decisione che è stata presa, secondo me, molto molto difficile. Chiunque abbia preso questa decisione ha sicuramente fatto le riflessioni opportune. È difficile riuscire a dare una decisione del genere quando sai che lascerai a casa delle persone che sicuramente non hanno fatto niente, da una parte. Dall'altra, invece, se porti la Russia, se decidi di non fare nulla, sai di portare una federazione con tantissimi casi di doping che non sono neanche venuti fuori a causa della corruzione che c'era dietro. Credo che sia stato giusto fare qualcosa. Si stava uscendo dallo sport, si stava entrando in un mondo che aveva poco a che vedere con lo sport.
In passato ti sei espresso anche nei confronti di Alex Schwarze, squalificato nel 2013 in seguito a un controllo antidoping e trovato nuovamente positivo a giugno di quest'anno. Cosa pensi riguardo gli ultimi sviluppi legati all'atleta altoatesino?
Questo con lo sport ha veramente ormai praticamente nulla a che vedere con lo sport, quindi non saprei più che dire, cioè nel senso se ne è parlato fin troppo, ha avuto fin troppo da far dire alle persone. Credo che le sentenze siano state fatte, che comunque le analisi sono state fatte. A un mese dall'Olimpiadi credo che bisognerebbe concentrarsi più sugli atleti che andranno a Rio, sulla nostra nazionale che deve cercare di fare il meglio piuttosto che continuare a parlare di un caso di doping ormai approvato dalla controanalisi.
Come vedi i tuoi colleghi a Rio?
Ma è una nazionale molto molto giovane che secondo me deve fare esperienza soprattutto, nel senso che sono tantissimi atleti molto molto talentuosi, è un'Olimpiadi di passaggio, ovvero essendo così giovani è bene che loro facciano questa Olimpiadi, che la vivano con il cuore, che prendano tantissima esperienza da questo per poi a Tokyo, quando avranno l'età giusta, riuscire magari a fare qualcosa.
E questo era il saltatore italiano Gianmarco Tamberi, intervistato da Gianmarco Murroni. Purtroppo, come abbiamo sentito, non sarà alle Olimpiadi di Rio. Olimpiadi che non solo sport seguirà, speriamo di raccontare belle storie agonistiche, belle storie di varia umanità, lo faremo insieme a voi. Grazie a tutti per l'attenzione e da Giancarlo Lavella un buon proseguimento di giornata.